Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See
terms and conditions. 18 plus. Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Ottica in Fissa. Allora, sentite un po' di rumore di sottofondo, credo, perché fa un caldo incredibile, non ho nessuna intenzione di chiudere la finestra, né tantomeno di spegnere i ventilatori. Detto questo, oggi avrei voluto raccontarvi di un lavoro importante che ho realizzato, ma è stato rimandato il lancio alla prossima settimana, quindi ne parleremo prossimamente, nel senso che oggi non posso parlarvene, ma oggi volevo parlarvi di una cosa di cui non abbiamo mai parlato, che è come si fa un editoriale. Volevo fare un po' di chiarezza su questo punto e raccontarvi la mia esperienza in merito, giusto proprio perché l'altro giorno mi è arrivato un messaggio in direct che mi chiedeva appunto, di un ragazzo che mi chiedeva appunto cos'è effettivamente un editoriale e come si realizza un editoriale. È un discorso effettivamente complesso perché non è che si possa raccontare così in 448. Vi spiegherò che cos'è effettivamente un editoriale a tutti gli effetti, ma poi cercherò di raccontarvi in pratica come si comincia a pensare di realizzarlo un editoriale, perché poi è questo il punto vero della questione, nel senso che sì, in pratica più o meno non è che ci sia molto da dire, il punto è proprio come partire su questo discorso, ma con calma perché c'è tanto da dire. Sigla! Allora, partiamo con il botto. Sedetevi comodi che così cerco di spiegare in maniera sincera, pratica e il più esaustiva possibile che cos'è effettivamente un editoriale. Allora, l'editoriale di moda è la forma più alta della fotografia pubblicitaria, dove viene narrata una storia attraverso poche efficaci immagini. Fine. Questo è l'editoriale. All'interno dell'editoriale esiste un concept che si traduce poi nel mood, che non è nient'altro che il filo conduttore che lega gli scatti e ne rende leggibile in modo più o meno evocativo il significato. In generale la fotografia di moda ha lo scopo di rappresentare con immagini i contenuti più alti che sono alla base della filosofia stilistica dei brand, protagonisti delle foto che noi dovremmo fare. E l'editoriale di moda prevede la partecipazione di più brand, nel senso che ci può essere il brand degli abiti, degli accessori, delle scarpe, degli oggetti di scena che poi vengono citati nei crediti finali. Lo scopo non è nient'altro che quello di catturare l'attenzione del lettore con una storia interessante, suggestiva e d'impatto, dove il tema di fondo ha richiami sia descrittivi che evocativi con i riferimenti significativi per un mood che è stato condiviso e scelto fra il brand e il fotografo, tutto questo sotto la supervisione dello stylist. Ok? Questo in sostanza non è nient'altro che un editoriale. Questo è. Poi ovviamente si può realizzare una campagna pubblicitaria sotto forma di editoriale monobrand e in questo caso è una vera e propria promozione realizzata per un unico brand che normalmente produce e fornisce tutti gli abiti, gli accessori di scena per realizzare una vera e propria campagna pubblicitaria. Questo in sostanza è la teoria. Questa è la teoria. Questo è l'editoriale. non è nient'altro che quando aprite un qualsiasi giornale di moda, che mi viene in mente Vogue, ma ce ne sono 150 milioni, aprite il giornale e molto spesso dentro trovate un sacco di editoriali, editoriali meravigliosi in questo caso, ma c'è un modo per avvicinarci in generale all'editoriale. E adesso vi dico come perlomeno mi ci sono avvicinata io, ecco. Non dobbiamo sicuramente però mai dimenticarci che il taglio della comunicazione può essere strutturato in modo più o meno esplicito e può essere sintetizzato anche attraverso delle mini storie, strutturate anche come capitoli di un libro, composte da due immagini che lasciano poi la storia in sospeso, incuriosendo il lettore e proseguendo la narrazione nelle uscite successive della campagna, ad esempio acquistando il brand. In questo caso anche la singola mini storia deve essere però esaustiva sotto il profilo della comunicazione commerciale, e in questo caso specifico entra in gioco l'atmosfera che il fotografo e l'art director concorrono a costruire attraverso queste immagini strutturate, che devono essere sempre efficaci ed evocative. Ora, ci sono un milione e un miliardo di editoriali che hanno scritto la storia, e ce ne sono veramente tanti. Ve li lascerò nei contenuti extra, cercherò di mettervi quelli che veramente possono cambiarvi il punto di vista. Al lato pratico invece, per avvicinarsi a questa cosa, la cosa che dovete sempre tenere ben presente è che un editoriale non si fa con la ragazza che si prende così a caso e si butta in una vigna e si fa una storia di una ragazza che sale e scende da una rotoballa. Oddio, sì, si potrebbe anche fare, ma tendenzialmente no. Deve essere studiato minimamente il mood, deve essere minimamente studiato l'abito, il trucco e i capelli. Cioè, nel senso, ci deve essere un minimo di pensiero, ma soprattutto dovete capire che cosa volete effettivamente dire. Nella mia personale esperienza, io ho fatto ultimamente un editoriale e vi dico da dove sono partita. Ho riletto per la 157esima volta Sogno di una notte di mezz'estate, ovviamente di Shakespeare, e mi sono sentita ispirata. È un libro che io d'estate rileggo sempre perché lo trovo uno dei libri più romantici del mondo, e ho fatto un editoriale chiamandolo appunto Sogno di una notte di mezz'estate, e ho raccontato la storia di questi due ragazzi che si incontrano in mezzo ad una radura. Uno dei due trascina l'altro all'interno di questo posto dove c'è un laghetto. Questi due ragazzi si baciano, dopodiché si chiudono gli occhi, si vede, c'è un dettaglio su un occhio chiuso, un ragazzo che dorme, e alla fine ho chiuso con una frase con scritto: è solo un sogno. Fine. Ora, di per sé, pensare ad una storiellina che può essere dalle 5 alle 15-20 foto non è niente di difficile, effettivamente. La difficoltà sta nel mettere tutto insieme. Uno dei due ragazzi, che faceva ed è anche un modello, fa lo stylist. È uno stylist, oltre che essere un sarto, è un bravissimo stylist. Quindi io ho usato i suoi abiti, che ha cucito lui, che ha realizzato lui, e io gli ho spiegato qual era la mia visione e abbiamo costruito questa cosa insieme. Dopodiché è venuto tutto da sé. C'è da dire che, vabbè, l'altro ragazzo è molto bravo a truccare, fa il truccatore, quindi sono riuscita con due miei amici che fanno questo mestiere nella vita di tutti i giorni a costruire effettivamente un set come lo volevo io. Avevo più cambi abito e avevo il trucco e i capelli, nel senso che loro hanno i capelli tutti e due lunghi e io per scelta gliel'ho lasciati naturali, perché mi piaceva questo concetto del lasciare un certo tipo di libertà, ma l'ho fatto per scelta, assolutamente per scelta. Come sapete, ad esempio, nelle favole d'amore per adulti che sono sul mio profilo, lì non c'è niente lasciato al caso, nei capelli, nel trucco, né un oggetto di scena, niente. Invece in questo caso ho preferito muovermi su lasciare delle cose libere. Dopodiché ho scelto con che ottiche avrei scattato, quindi ho scattato con l'85 e con il 50, e ho usato anche il 35 in realtà, in una sola occasione, ma per un solo scatto, ma ho usato anche il 35. Ho deciso che avrei usato il mio amato Dream Filter, nel senso che il Dream Filter per me è la vita, nel senso, io ormai senza Dream Filter non vado più da nessuna parte, perché ho capito proprio che mi piace usarlo. Quindi all'interno di questo bosco è stato molto semplice, con una luce molto calda estiva, è stato molto semplice realizzare quell'atmosfera molto sognante. E poi chiaramente ho scelto la location, in questo caso ho scelto il bosco in città, a Milano, che è dietro San Siro, che è un posto che consiglio assolutamente, perché è un mega parco gigantesco dove appunto all'interno potete trovare svariati laghetti o radure proprio in mezzo al bosco, che sono meravigliose. Ed effettivamente ho realizzato questo concetto qua che mi piaceva scattare. Dopodiché ho post prodotto le foto, ho impaginato le foto e ho proposto questo editoriale ad una rivista. Ho mandato una mail alla rivista con un PDF con una presentazione fatta in maniera civile, ovviamente su foglio bianco, impaginata con un senso e con un ritmo, e l'ho spedita. Loro 24 ore dopo mi rispondono e mi dicono che l'editoriale gli piaceva e che lo pubblicheranno. Questo è quanto. Quindi non sempre, scusate, faccio ancora un piccolo inciso, io la rivista la conoscevo e mi piaceva molto, è una rivista nuova, americana, che esplora i lati della fluidità, della mascolinità, dell'omosessualità, quindi nel senso studia la parola sbagliata, diciamo che racconta le svariate sfumature dell'uomo in questo momento storico, ecco, mettiamola così. E io conoscevo la rivista, mi piaceva, la seguo su Instagram, e quindi ho detto mi piacerebbe fare una cosa con loro, sai cosa c'è? La faccio e glielo mando, se gli piace loro lo pubblicano. Questo è stato quanto, nel senso, la cosa fondamentale è non aver paura di proporsi e non aver paura di mettere in gioco le proprie idee. Se avete una rivista che vi interessa e che vi piace e la seguite e vi trovate affini, provate a realizzare una storia e a mandarla. Non è una cosa sempre così semplice, però da qualche parte bisogna partire, quindi provate a seguire qualcosa che magari vi interessa e provate a proporvi, cioè provate a scattare un editoriale e a mandarlo, perché è una pubblicazione ed è sempre bello essere pubblicati perché il vostro lavoro è piaciuto, ma non cercate mai di seguire la tendenza. Cioè, io ho scattato questo editoriale perché mi piaceva molto il libro che avevo letto, l'ho trovato di ispirazione e l'ho tradotto ai giorni nostri. Perché mi andava di farlo? Perché era il mio ideale in questo momento della mia vita. Non cercate di fare una cosa alla moda o una cosa che, cioè, tira al like o mi possono dire di sì perché va di moda. No, voi dovete farlo perché siete convinti e perché vi piace fare quella cosa lì. Non mettetevi il paletto del quello potrebbe non piacere, perché c'è sempre tempo per fare le cose obbligati o cose dove ti ci trovi dentro e dici vabbè, ormai lo devo fare, lo faccio e va bene così. Se fate un editoriale e lo spedite a qualcuno, che nella maggior parte dei casi lo fate in maniera gratuita, è soltanto perché una rivista vi può mettere in vetrina, fatelo perché effettivamente avete qualcosa da dire, cioè vi va di raccontare una vostra storiella. Questo è il motivo per cui ci si mette in gioco, ma soprattutto è l'ennesimo modo per sperimentare e trovare la vostra strada e il vostro stile. Questo è, lo sapete che è il centro di questo podcast, non smetterò mai di dirvelo, che se non trovate il vostro stile è difficile emergere. A maggior ragione, insieme allo stile, non scendete a compromessi, perlomeno se siete agli inizi o siete già avviati e volete avvicinarvi a quel tipo di carriera, non scendete a compromessi, fate una cosa che piace a voi. Questa è la sostanza. Questo è come, che cos'è e come si fa un editoriale. Poi io vi ho raccontato la mia esperienza, ho fatto anche editoriali pagati per altre persone, però è ovvio che io, è vero che ci ho messo il mio occhio e la mia volontà e tutto quello che, per carità, tutto quello che è la mia passione per la fotografia, ma in quel caso lì avevo 4 persone sul set, tra cui la proprietaria del brand, 2 stylist, il truccatore, la modella, e non avete tutta la libertà che avete in un editoriale che potete decidere di scattare voi perché vi va di farlo con la vostra fotografia. Al giorno d'oggi l'editoriale da mandare ad una rivista, anche in maniera gratuita, è un modo per farsi conoscere e per farsi vedere per quello che effettivamente si è. Perché quando avete a che fare con il cliente che vi paga per fare un editoriale, non siete così sempre... non avete sempre così tanto la possibilità di essere voi stessi, nel senso che c'è sempre una clausola, magari c'è un vestito che mettono alla modella che vi fa schifo, però siete pagati per farlo, quindi lo dovete fare. Quindi non sempre vi trovate nell'occasione dove posso dire posso fare tutto quello che voglio, a meno che non ci sia una gigantesca sintonia con il cliente, ma vi dico per esperienza che è raro. Quindi l'editoriale, secondo me, appunto come ho fatto io, ma semplicemente perché, ragazzi, mi andava di farlo, cioè seguivo da tempo la pagina, mi andava di farlo, mi è girata così, sono andata a Milano e ho fatto le foto, fine, non è stato niente di... però visto che, tornando al discorso di prima, mi è stato chiesto, volevo fare un po' di chiarezza. Se vi va di scattare un editoriale e mandarlo ad una rivista, non abbiate paura di farlo, ma fatelo con le vostre idee, sempre, perché c'è sempre tempo per scendere i compromessi. Questa è la sostanza. Detto ciò, spero di essere stata un po' più chiara. Nei contenuti extra vi lascerò qualche, magari qualche immagine forte di qualche editoriale super figo, che anche attuale, che mi ha fatto ragionare su tante cose. Dopodiché volevo ancora dirvi una cosa, che la prossima settimana voglio fare un po' il punto della situazione di Ottica in Fissa, perché voglio, ci sono un sacco di cose da dire, ma soprattutto vorrei parlare delle recensioni di contrasto, che ripartiranno, come vi ho già detto, appunto da settembre, perché ad agosto non mi andava di parlare di Robert Capa, ecco, nel senso che mi sembra un po' forte come scelta ad agosto parlare di un testo molto impegnativo. Io il libro l'ho già letto, l'avevo già letto e ho già finito la recensione, quindi uscirà come sempre verso metà settembre. Ma la cosa principale di cui bisogna parlare è del futuro di Ottica in Fissa, cioè di che cosa effettivamente diventerà Ottica in Fissa. Questo è fondamentale, io voglio parlarvene perché ho bisogno di sapere un po' la vostra. Detto questo, vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata, quindi lunedì prossimo, dove finalmente potrò parlarvi di questo lavoro gigantesco che ho fatto e che mi va effettivamente di condividere con voi, perché sicuramente sarà figo parlarne con voi. Un bacio a tutti, ciao!